Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come abbiamo appena cantato, le nostre preghiere, le nostre suppliche stiano alla presenza di Dio, non solo in questo momento, nell'Eucaristia, ma in questi giorni in preparazione al Natale.
Dalla lettera a Filemone, al versetto 13 fino al termine. Avrei voluto tenerlo con me, perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso, e se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno, pagherò io. Per non dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso. Sì, fratello, che io possa ottenere questo favore nel Signore, dà questo sollievo al mio cuore in Cristo. Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di quanto ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché grazie alle vostre preghiere spero di essere restituito a voi. Ti saluta Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, insieme con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Parola di Dio.
Concludiamo oggi la nostra lezione continua, diciamo, il nostro calendario con la lettera a Filemone prima della novena. Emerge in tutta la lettera e particolarmente in questa seconda parte il tono appassionato, insistente di Paolo con Filemone. Ecco, vi lascio subito la parola.
Qualche termine, perché sono sembrate, come dire, un po' le parole chiave, per cui allora già ieri c'era questo termine cuore, versetto 7, che poi sono le viscere di compassione del Signore. E quindi però questa volta sono di Paolo o degli altri. No, lo dico perché c'è il versetto 7 appunto che dice che le viscere dei credenti si sono riposate per opera tua, questo. E poi lo ripete al 20, per cui mi sembra che ci sia anche un po' un'inclusione di tutta la lettera proprio in questi termini, quando dice appunto anche qui: fa riposare le mie viscere in Cristo. E quindi c'è questo appunto questa richiesta di Paolo che è volta proprio a questo riposo in Cristo, a queste viscere di misericordia che così appunto prendono sollievo e si riposano. Questo mi è sembrato proprio un po' il cuore, ecco, o meglio, quello su cui Paolo fa leva. Ecco, poi l'altra cosa che lui, no, ce ne sarebbero tante, perché veramente è molto costruita, mi sembra, questa letterina così, così viscerale, ma così forte. Ecco, l'altra cosa appunto che lui dice, al versetto 8 diceva, avrei piena libertà di comandarti, ma preferisco pregarti. E poi oggi lo ripete, che io posso ottenere da te questo favore, eccetera. Poi il versetto 21 però dice, ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, nella tua docilità, sapendo che farai anche di più. E quindi così mi è sembrato bello, perché da una parte fa leva sull'essere fratelli, che è un altro termine che ritorna molto, quindi questo essere fratelli e questa... Sì, questo far leva sul cuore proprio, per cui lui spera e gli chiede di riaccogliere Onesimo, e dall'altra parte però appunto fa anche leva sulla sua docilità.
Paolo in alcune sue lettere affronta il problema non semplice delle relazioni tra padroni e schiavi. Come troviamo anche accennato, non diciamo approfondito, nella prima lettera ai Corinti, capitolo 7, in quella degli Efesini, capitolo 6, e anche nella lettera ai Colossesi, al capitolo 3. E probabilmente, ascoltando questi pochi versetti, lo schiavo dell'antichità vi trovava un'affermazione sconvolgente, e cioè quella della propria dignità, inalienabile, inattaccabile, perché era posta direttamente da Dio nelle persone, la dignità umana. Certo, l'Apostolo assicura, diciamo anche con audacia, che in Cristo tutte le frontiere sono abolite. E attualmente Paolo distingue due piani nell'ambito umano, e lo troviamo anche interpretabile in questa lettera, cioè quello davanti a Dio, il piano davanti a Dio, e quello davanti agli uomini. Ma questa lettera a Filemone non permette interpretazioni strettamente dualiste, che sovente sono stati attribuiti al suo pensiero già da un tempo antico. Insomma, Paolo, diciamo che è un campione della libertà cristiana, non batte ciglio di fronte alle istituzioni giuridiche romane riguardo agli schiavi. Egli non predica la liberazione degli schiavi, ma con tutto, diciamo, il movimento cristiano annuncia Cristo ai liberi cittadini ed anche agli schiavi. Per cui Onesimo sarà considerato non solo come un eguale, ma sarà anche, diciamo, integrato così nella Chiesa, è anche inserito come familiare nella casa di Filemone. Sarà anche un fratello pieno titolo, così, mentre, diciamo, l'annuncio del Vangelo si diffonde l'idea stessa della schiavitù, questa idea però nel cristianesimo perda forse gradualmente, finché scompare senza sconvolgimento e senza naturalmente pressioni violente.
Qualunque cosa si possa dire a proposito del pensiero di Paolo sulla schiavitù o meno, credo che comunque nel versetto 16 abbia una risposta molto bella, perché quando dice non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, pensare a quel tempo, considerare fratello carissimo uno schiavo, immagino che sia una grande novità. E mi è venuta in mente la lettera ai Colossesi, perché poi dire di uno fratello significa poi tutto quello che c'è dietro, tutto quello che significa essere fratelli cristiani. Nella lettera ai Colossesi è scritto al capitolo 3, versetto 11, qui non vi è più greco o giudeo, è schiavo o libero, però continua, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità. Veramente applicato questo a un padrone, uno schiavo, mi sembra davvero molto bello. E poi al capitolo 4, il primo versetto, dice: voi padroni date ai vostri schiavi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Niente, poi ho letto da qualche parte che Martin Lutero diceva che Paolo, facendosi così vicino a Onesimo, si è comportato come Cristo, perché noi siamo tanti Onesimi a cui Cristo si è avvicinato. Questa è una curiosità. Ma...
Certo, oltre al tono appassionato, si percepisce anche un tono che deriva dall'autorità apostolica e anche dall'autorità che Paolo continua a esercitare, un'autorità paterna nei confronti di Filemone. Però c'è un versetto che mi ha, diciamo così, molto interessato, il versetto 14. Io però non ho voluto fare niente senza il tuo parere, perché la tua buona azione non fosse forzata ma spontanea. E questo fa pensare che Paolo abbia avuto un parere da parte di Filemone e l'abbia cercato, e che questo parere favorevole sia stato espresso in modo spontaneo e non forzato, ecco. E questo mi pare molto, molto vero. Se non è una frase retorica, mi pare un modo di procedere molto vero, molto umano, ecco, e non autoritario, insomma, no?
Anche questo versetto 18 mi interrogava molto, perché così un po' dalla nota sembra che questo Onesimo abbia probabilmente anche sottratto qualcosa a Filemone, forse rubato, insomma. E quindi in questa frase che Paolo dice, a me veniva in mente anche l'ultima parte del Padre Nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi è una, insomma, fa riflettere anche questo.
Mi figuro, avendo letto e riletto, mi figuro così la situazione. Veramente ho letto e riletto la lettera, ma non ho letto alcun commento, quindi può darsi che mi sbagli, perché non ho abbastanza conoscenza del contesto, ovviamente. La situazione me lo immagino così: che Onesimo è fuggito e come si appella a qualcuno che è più autorevole del suo padrone o che ha molta influenza sul suo padrone, cioè Paolo, perché è fuggito da Paolo, perché Paolo è il capo di Filemone. Cioè, è un uomo che ha molta autorità su Filemone, quindi...
Certamente sapeva dove andare.
Sapeva dove andare.
Certo, mica un caso.
E soprattutto immagina che Paolo possa difenderlo rispetto al suo padrone, possa convincere il suo padrone ad affrancarlo, possa comunque non riconsegnarlo al suo padrone, o comunque è come se si appelli all'autorità più alta. E Paolo lo rimanda a Filemone convertito, a quanto pare. Prima dice l'ho generato in catene, e poi anche forse il versetto 16 forse suggerisce che ci sia stato qualcosa in quell'incontro tra Onesimo e Paolo, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello. Forse l'avevo anche letto anni fa nel commento, sembra che Paolo in quell'incontro abbia anche generato Onesimo alla fede. Questo è, a me piace molto, io non credo che si possa chiedere troppo a questo biglietto, come se fosse un trattato sulla schiavitù. Questo, la sua bellezza è che è un biglietto spontaneo in cui Paolo un po' li forza tutti e due, probabilmente ha dovuto forzare Onesimo a ritornare dal suo padrone e forzare Filemone ad accoglierlo come un fratello. E questo è molto bello, e mi sembra che è altro che bene spontaneo, cioè qua Paolo glielo rimanda, dice non voglio far niente senza il tuo parere, però intanto glielo rimanda. E poi mi chiedevo al versetto 14, che è già stato commentato, non ho voluto far nulla senza il tuo parere, si riferisce al trattenere Filemone, quello che dice prima, avrei voluto trattenerlo perché mi servisse invece tua, forse cosa che anche Onesimo sperava, oppure il restituirlo, potrebbe anche leggersi legato a ciò che precede. Comunque io trovo che sia veramente molto bello, e fa conoscere anche un po' i sentimenti e anche i caratteri delle persone, anche di Paolo, almeno Paolo vecchio.
Io penso che Paolo abbia fatto bene, in modo ragionevole, a rinviare Onesimo a Filemone, perché c'era da ricomporre, c'era un problema che doveva essere un problema importante da ricomporre. Avrebbe quindi tutta la retorica qui che Paolo usa, avrei voluto trattenerlo al servizio del Vangelo, come i suoi collaboratori, però non voglio che, voglio che sia una, da parte tua, ecco, sia una cosa spontanea, una cosa volontaria, non forzata in questo modo. Insomma, ho l'impressione che tutto lo sforzo di Paolo qui mostri che c'era un grosso problema. Ecco, poi è difficile precisare, perché vedo che su qualche commento discutono, ecco, c'era comunque un grosso problema, ecco, da affrontare. Il tono stesso che Paolo usa, mettilo nel mio conto, se c'è l'insistenza e una certa tensione fra ciò che è che nell'argomento di Paolo è prevalente, cioè l'appello all'amicizia, l'appello al bene, ecco, arriva a dire, ecco, che tu stesso poi saresti mio debitore, ecco, e poi passa al versetto, come è stato già osservato, io poi ti scrivo pieno di fiducia che tu ubbidirai. Quindi usa anche la parola dell'obbedienza, anche se aggiunge, anzi farai di più. Quindi tutto questo mostra, poi l'insistenza, ti sto scrivendo di mio pugno, io Paolo. Ecco, e poi anche per esempio il versetto 20 è molto interessante. Sì, fratello, ecco, sì, fratello, fammi questo favore, ecco, in Cristo, nel Signore, è sempre un'aggiunta che richiama i fondamenti per cui si deve fare il bene. Molto spesso è così, ecco, in questa lettera sicuramente, questo favore in Cristo nel Signore, cioè appellandosi a quella carità, a quella spinta, ecco, a quello spirito, che è lo spirito di Gesù, ecco, appellandosi a questo, tu puoi fare, quindi mostra che c'è un grosso problema, che può darsi che sia come molti ritengono, anche se non è sicurissimo che questo sia un fuggiasco, che abbia anche magari rubato, e quindi va tutto immaginato tuttavia questo, e che comunque sapesse dove andare, perché non si sa neanche dove. Se si suppone che Paolo sia a Roma, altri lo contestano, questo insomma, allora siamo negli anni, se Paolo è prigioniero a Roma, come dice nella mia prigionia, e poi parla di essere presto liberato, restituito, questa fiducia, e allora siamo negli anni 61, 62, 63, e quando Paolo è a Roma sono quegli anni lì, qualcuno vorrebbe una cosa precedente, ma in ogni caso è molto interessante. Onesimo non è che, alcuni pensano che scappi da Colossi, ecco, che sia, ma comunque lui sapeva dove andare, quindi non credo che sia, se Filemone è debitore a Paolo della conversione e Onesimo è un suo schiavo, è chiaro che si conoscono, e quindi sa dove andare fuggendo. Ma comunque, insomma, questa insistenza mi sembra che... Poi riguardo al problema della schiavitù, siccome è stato citato, è un grosso problema questo, è stato citato... è interessante, no scusate, volevo osservare questa espressione al versetto 16, questa aggiunta... Non più come schiavo, che forse vuol dire non più solo come schiavo, non è chiaro, non più come schiavo, ma di più che schiavo, come fratello amatissimo, e in modo speciale per me, o in modo eccezionale per me, forse vuol dire qui, come suggerisce anche lo Zerbi, che in modo eccezionale, insomma speciale per me, ma molto più per te. E spiega in che senso questo molto più, sia nella carne, dice il testo greco, sia nella carne che nel Signore. Nella carne sono i rapporti sociali, penso in questo caso, che esistono fra Onesimo e Filemone. Nella carne e nel Signore, ecco, non ho capito tutto quello che diceva Andrea, ma credo che ci si può richiamare alla sua osservazione, cioè che questi due ambiti non sono totalmente separati, non coincidono, perché può essere che Onesimo rimane schiavo, come socialmente parlando può anche darsi di no, può anche darsi che lo liberi, ma in ogni caso può essere invece di no. Nel Signore è un fratello carissimo, ma questo fatto che adesso è nel Signore, come te, deve avere una ricaduta anche nei rapporti sociali. Quindi ammettiamo che sia ancora schiavo, però deve essere poi un rapporto ormai diverso, è un tuo fratello. Qui il caso è che sia il padrone che lo schiavo sono in Cristo. In altri punti delle lettere paoline, dove Paolo esorta, quando esorta i padroni, quando esorta gli schiavi, non è detto che gli schiavi abbiano il loro padrone cristiano, diciamo, non è detto. E quindi esorta, non è previsto che, come esorta i padroni a trattare bene gli schiavi, ecco, ma non è detto che gli schiavi siano cristiani, ma il padrone magari sì. Così esorta gli schiavi a comportarsi in un certo modo, a testimoniare, ma non significa che Paolo fosse indifferente al problema della schiavitù. Certo, era la struttura di quella società, non credo che potesse prevedere che la schiavitù, ma non credo nello stesso tempo che Paolo fosse indifferente, come è stato accusato. Volevo finire con la citazione che è stata fatta la prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, esattamente il versetto 21, lì c'è, il contesto è diverso, Paolo spiega che ciascuno, salvo casi eccezionali, rimanga nella situazione in cui era quando è stato chiamato, quando è diventato cristiano. Se è un ebreo, continua a fare l'ebreo. Se non è ebreo, non deve farsi circoncidere. Non è importante, dice, la circoncisione sotto questo aspetto. Per essere una nuova creatura in Cristo, la condizione non è di cambiare se uno è ebreo o non è ebreo. Poi aggiunge, e c'è anche se uno è uomo o donna, lo dice altrove, e qui c'è anche il tema degli schiavi. Sei stato chiamato da schiavo quando eri schiavo, però il problema della traduzione, dell'interpretazione di questo passo, versetto 21, è un problema, perché sembra di la traduzione italiana che abbiamo nella CEI dice praticamente, adesso non ce l'ho sotto, ma dice, ecco, sei stato chiamato da schiavo, non preoccuparti, anzi approfitta che sei schiavo. Ma probabilmente non può voler dire, non vuol dire così, ma alcuni lo contestano fortemente questa traduzione. È stato chiamato, è una specie di parentesi, in questo sei stato chiamato da schiavo, se puoi ottenere la libertà fallo. Qui si direbbe così, se puoi ottenere la libertà, fosti chiamato essendo schiavo, questo non ti turbi, non ti turbi, ma se puoi guadagnare la tua libertà, fallo, alcuni interpretano così. Quindi insomma è da discutere, il problema è se Paolo fosse indifferente al fatto che uno schiavo potesse essere liberato. Non credo questo, perché poi c'era una prassi successiva delle comunità che pagando potevano riscattare a qualche fratello che era schiavo. Ecco, quindi questo non credo. Però certo non possiamo, non è esplicito qui per Onesimo che debba essere liberato. È invece molto forte il fatto che anche il loro rapporto sul piano umano, sociale, cioè nella carne vuol dire sociale qui, credo, deve tener conto della nuova situazione in Cristo. Presentiamo al Signore le nostre preghiere comuni, nella fiducia che Egli sempre ci ascolta nel Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Chiediamo con insistenza per questo Natale doni di fede e di adorazione per il bambino che nasce. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo anche doni di comunione più profonda nelle comunità cristiane. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi vive per strada, per chi è nella miseria più grande, per chi è abbruttito dalla miseria in vari modi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la gente bloccata sui confini in Bielorussia, in Bosnia, ma anche in Messico, ovunque. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra Europa, che ha alti principi umanitari, perché riesca a vedere e a prendere decisioni per queste persone. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordando anche come San Benedetto vuole che nel monastero si sia tutti uguali, liberi o servi che si fosse nel mondo. Preghiamo per i monasteri oggi, per la vita oggi, religiosa, nei monasteri e nelle comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per tutte le persone che vivono in schiavitù oggi nel mondo, varie forme di schiavitù, preghiamo.
Oggi sul calendario si ricorda Davide, il re Davide, e tutti gli antenati del Signore. Volevo ricordare tutti quelli che portano questo nome, in particolare padre Davide, a Gerusalemme. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E sempre per i malati, tutti. E anche per tutti quelli che ci chiedono una preghiera e che confidano sul nostro ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei ricordare anche la mia famiglia. Oggi sono 3 mesi che è morta la mia mamma. ma in particolare vorrei ricordare sua sorella Isa, perché si possa trovare una situazione, una soluzione per la sua situazione così difficile di solitudine. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, giungiamo sempre le nostre intenzioni per tutta la nostra comunità, per la comunità di Monte Tauro, per Lanfranco, tutti i fratelli e le sorelle, gli sposi, e per la nostra, il nostro incontro, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. Noi te le presentiamo pieni di fiducia nel nome del tuo Figlio Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.